Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il brano del Santo Vangelo è preso dal capitolo 18 di San Matteo ed è il capitolo che Matteo dedica alla vita della comunità cristiana, mettendo come primo principio assoluto un Dio che vuole il bene di ciascuno dei suoi figli, ma vuole un bene totale, vuole un bene non solo fisico, non solo storico, ma un bene che sia per sempre, e vorrebbe che all'interno della comunità si evitassero tutte quelle cose che possono far male, soprattutto ai più deboli, ai più fragili, ai più bisognosi, ai più piccoli. Per cui nel capitolo 18 si parla anche di mettere al centro il bambino, nel senso di dire: se tu stai attenti ai bambini, è probabile che poi tanto più starai attento agli adulti. E si parla anche di evitare lo scandalo, cioè di evitare tutte quelle forme pubbliche che possono indurre al male un altro fratello. Cioè, un bene costruito evitando anche il male. E allora ecco il brano di oggi, che mi pare molto stimolante, perché utilizza delle parole che hanno perso buona parte del loro significato. Intanto Gesù comincia col dire: se tuo fratello commette una colpa contro di te. Quale fratello? Fratello di sangue? No, no, stiamo parlando della comunità cristiana. Allora il problema diventa immediato: voi vi sentite fratelli? Capitemi, non voglio esagerare le cose, però a volte anche solo vedendo come vi disponete in chiesa, non vedo una grande fraternità che vi porti a stare gli uni vicino agli altri, a incontrare le persone che conoscete, a fargli un bel sorriso quando arrivate in chiesa, stringergli la mano, magari chiedere anche qualche piccola informazione sulla loro vita, ma proprio perché siamo fratelli, fratelli in Cristo, fratelli per il battesimo, fratelli perché uniti all'unico grande fratello che è Cristo, che ci rende figli del Padre, e quindi in questo legame spirituale nasce la comunità cristiana, che non nasce per fare i soldi, non nasce per costruire una casa. Quali sono altre società, altre comunità? Allora la prima domanda è proprio questa: il termine fratello ci riguarda ancora? Perché qui dice: se tuo fratello commette una colpa contro di te, beh, vai prima in privato e dialoga tranquillamente con lui, cerca, digli che gli vuoi bene, digli che ti dispiace che abbia commesso quella colpa, digli soprattutto non che tu sei offeso, ma che tu vuoi il suo bene. Se sei dispiaciuto perché lui ha commesso una colpa, e pazienza se io soffro, ma mi interessa che tu non la commetta più, vorrei che tu rientrassi davvero nella pienezza della vita cristiana. Non so se abbiamo fatto qualche volta questo passo, di andare personalmente in privato a parlare con la persona e dirgli: guarda, per me la cosa più importante è volerci bene. Non mi interessa tutto il resto. Io non cancello l'offesa, non mi interessa più. Mi interessa che tu mi sorrida, che tu sia contento. Capite il senso di questo Vangelo? Cioè parte dall'idea di una comunità che sia una comunità. Negli Atti degli Apostoli Pietro viene messo in prigione, poi interviene il Signore a liberarlo, e cosa fa per prima cosa di notte? Va dalla comunità che era riunita in preghiera per lui. Qui il nostro parroco, se dovessero mettere in prigione e scappa di notte, da chi va a rifugiarsi? Capitemi la battuta. Voglio dire, siamo una comunità o non siamo comunità? Prendiamo sul serio quest'idea che il battesimo ci ha resi responsabili gli uni degli altri. E allora ecco la prima lettura che oggi proprio mi ha un po' spaventato, perché dice, Dio parla con Ezechiele e gli dice: io ti ho posto come sentinella. E i commenti di tutti i padri della Chiesa dicono che ognuno di noi dal giorno del battesimo è sentinella dei propri fratelli e sorelle. Papà e mamma, non c'è dubbio, sentinelle per i loro figli. Che bello, papà e mamma che veramente sono, direi, con la massima attenzione a vigilare su quello che viene proposto ai loro figli e per aiutarli a crescere veramente bene. Ma anche nella comunità cristiana il Signore ci dice: tu sei sentinella. E poi aggiunge: guarda che se io dico che una cosa è sbagliata e tu non lo dici, quelle persone lì faranno del male, ma io chiederò conto a te che sei una sentinella che non ha vigilato. Come sacerdote mi sento davvero coinvolto al 100%, anche se non sono il parroco. Ma come battezzati vi sentite coinvolti? La sentinella oggi deve ancora alzare la voce per dire dov'è il bene e dov'è il male, in modo che la gente sappia che cosa deve evitare e che cosa invece deve cercare. Io vi faccio un esempio di questi giorni che mi lascia molto perplesso. I giornali, la televisione, i politici parlano di fecondazione eterologa. Io guardavo con attenzione come si esprimevano, neppure uno, nessuno, né dei commentatori né dei politici, minimo dubbio che ci sia un problema etico, morale in questo modo di comportarsi. Oh, non è uno scherzo. Uomo e donna che vogliono vivere insieme da marito e moglie e vogliono un figlio, non potendolo fare loro, prendono un ovulo da non si sa chi, il seme maschile da non si sa chi, lo mettono insieme in una provetta e probabilmente per riuscirci ne mettono insieme non solo uno, poi uno viene impiantato nel grembo della donna, tutti gli altri vengono buttati via, e a quel punto loro hanno il coraggio di dire che quello è il loro figlio. Il figlio cos'è? Un oggetto che si compra al mercato o è un dono di Dio? La sentinella deve dire qualcosa o deve lasciare che tutto proceda secondo il commercio? Mi capite allora che la prima lettura che mi dice che siamo sentinelle gli uni degli altri, il papà e la mamma dicono ai figli adulti come devono comportarsi nel matrimonio oppure tutto va bene, pianti la prima, il primo coniuge, ne prendi un altro e avanti così. Guardate che il Signore dice, io chiederò conto a te se tu non avrai alzato la voce per dire dove è il bene e dove è il male. Allora capite la comunità di cui parla il Vangelo, il fratello che tu devi salvare. Il Signore dice, non accontentarti di parlare una volta con lui, prendi qualcuno con te, vai ancora a insistere, e se non ti ascolta, chiedi alla comunità di pregare per questo fratello, ma che si converta. Cioè, un Dio che vuole il mio bene e che ha caricato anche me di questa responsabilità, io non dico in confronto di tutto il mondo, ma almeno di quelle due o tre persone con cui vivo. È un Vangelo importante, allora. È una responsabilità molto, molto grave. Pensate, i nostri ragazzi oggi crescono in un mondo dove, faccio il confronto fra quando dove siamo cresciuti noi, e io penso al mio, non c'era una legge che permettesse di uccidere i bambini nel grembo materno. Oggi i ragazzi crescono e dicono che c'è una legge che permette di uccidere un bambino nel grembo materno, per cui è normale, se la legge lo permette. Quando sono stato educato non c'era la possibilità di divorziare liberamente, c'erano i problemi anche allora, come no, si separavano, certo. Oggi il ragazzo comincia a ragionare dicendo, se non mi piacerà più ne sceglierò un'altra, mi separo, mi divido, divorzio. Allora capitemi, noi come comunità cristiana perché assistiamo passivamente a questa demolizione dei valori e ci va bene così, ci va bene così. Nessuno di noi alza la voce per dire no, io come credente non accetto assolutamente queste leggi. Lo Stato le ha approvate, io non le utilizzerò. Obiezione di coscienza, perché io credo che Dio è padrone della vita, che in Lui io celebro il mio matrimonio, che in Lui la fedeltà è qualcosa che durerà in eterno. Allora, sentinella, alza la voce, di chiaramente quello che va detto, perché io chiederò conto a te della morte di colui che compie il male. E allora, quando Gesù ci dice, se tuo fratello, allora costruiamola questa fraternità, ecco, entriamo nella fase positiva di questo Vangelo. Guardate, il Signore aggiunge due affermazioni bellissime che ci aiutano a capire che Lui si è messo con lo Spirito Santo dentro nei nostri cuori per aiutarci a costruire comunità. La prima frase del Vangelo di oggi e dice, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo. Tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Che bello! Il Signore non l'ha detto solo a Pietro, vi ricordate due domeniche fa, quando Pietro ha detto tu sei Cristo, e Gesù di risposta proprio l'ha incaricato di sciogliere e di legare. No, no, lo dice anche a me, a voi, a ciascuno. E notate, è bellissimo questo, come dire, il Signore prende sul serio le decisioni del mio cuore. Hai deciso di legare nell'amicizia, nell'accoglienza, nella fraternità. Bene, il Signore mette il suo timbro, il suo sigillo, mette la sua forza, mette lo Spirito Santo, perché tu diventi davvero persona che crea fraternità e, se possibile, comunità. Poi una seconda frase molto bella. Se due di voi sulla terra, quindi non dice due preti, non dice, non so come dire, due buoni, due che non fanno peccati, no, no, dice, due di voi si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Allora, percepite questo chiedere che non è solo la preghiera, anche la preghiera, ma chiedere vuol dire progettare. Io penso davvero a marito e moglie, sono due, che nel nome di Dio dicono, Signore, noi vogliamo costruire davvero un amore grande, vogliamo costruire una famiglia dove ci si voglia bene. Nel mio condominio voglio che la nostra famiglia sia l'elemento di coagulo della bontà dei condomini, che ogni volta che c'è una questione prevalga davvero la volontà di stare uniti insieme. Quando due si mettono d'accordo, il Padre glielo concederà. E poi aggiunge regalo finale, veramente grande, per noi stamattina qui in chiesa: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, e qui dopo le ferie vedo che c'è finalmente di nuovo una bella comunità, abbiamo persino il diacono oggi, ecco, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Mi capite? Quando stasera a casa direte una preghiera fra di voi o con i vostri figli, Dio è con voi nella vostra casa. Dove due o tre riuniti nel mio nome, e non dice che stanno a pregare, che sono riuniti, che hanno comunione, che si vogliono bene, che cercano davvero di costruire fraternità e comunità, lui è il costruttore, lui ha la sicurezza che questo progetto prevarrà su tutti gli altri progetti. Allora, continuando a celebrare l'Eucaristia, adesso capiamo perché dalla parola si passa ai fatti. E la parola scalda il cuore, e i fatti lo rendono concreto, è il dono del corpo e del sangue di Cristo che rende concrete le parole, è la sua presenza che davvero ci darà la forza intanto di essere sentinelle, ma anche di volerci bene nel momento in cui ci troviamo riuniti in due, in tre, in un gruppo, in una comunità, con le mamme catechiste, con il gruppo della Caritas parrocchiale, con chi studia la Bibbia. Capitemi che bello, tanti segni di una comunità con tanti difetti, ma che sta crescendo, perché è Lui che sta costruendo la nostra vita. Affidiamogliela questa vita, con semplicità, con fiducia. Il Signore vuol generare la vita dentro di noi e la vita di tutta la comunità. E allora che sia davvero una Eucaristia, un grande ringraziamento, perché sentiamo la sua presenza che ci salva.